E a questo proposito abbiamo pensato di interpellare Marco Dell'Aguzzo, che ha fatto un bell'articolo su eastthewest.eu proprio riguardo alla tempesta del petrolio sull'asse tra Iran e Venezuela, che scuote anche gli Stati Uniti, perché poi arriverà a delle conclusioni che sono quasi paradossali, dove chi ha scatenato tutto quanto si ritrova impelagato in qualche modo nel suo stesso pantano. È giusto più o meno questo, Marco?
Sì, salve, buongiorno. Salve. Allora, innanzitutto sì, è una situazione sicuramente molto molto complicata, che sicuramente, come dici tu, l'amministrazione Trump, che è stata, se vogliamo, responsabile, poi in verità le cose, ecco, sono molto più larghe, per cui dare tutta la colpa agli Stati Uniti, no, sicuramente è vero. Però insomma, è sicuramente vero che il suo attacco doppio, sia verso l'Iran sia verso il Venezuela, possa aver causato qualche timore in più, che giovedì scorso ha poi provocato quella salita dei prezzi del petrolio Brent sopra gli $80, che era il massimo credo dal novembre del 2014, se non mi sbaglio. Ora, sì, su questo tema qui si può dire che appunto queste sanzioni che Donald Trump vorrebbe rimettere al settore petrolifero iraniano, e le nuove sanzioni che ha annunciato lunedì 21 in risposta al voto venezuelano del giorno prima, sicuramente non faranno bene l'una alla produzione e all'export di Teheran, l'altro invece alla produzione e all'export del Venezuela, che è già tra l'altro piegato un po' da questa crisi generale, e si teme addirittura che possa scendere, gli analisti prevedono questa cifra, addirittura sotto il milione di barili al giorno entro la fine dell'anno, che è una cifra che può sembrare grande, ma per un paese che è il primo al mondo per riserve petrolifere stimate, ecco, è un numero veramente veramente basso. Fino a soli pochi anni fa mi sembra stesse sui 3 milioni al giorno, per cui ecco, cioè, si vede un calo insomma piuttosto grosso nel giro di veramente pochi anni.
Raccontavi nel tuo articolo anche a questo si aggiunge il fatto che gli è stato sottratto tutta una struttura della PDVSA nei Caraibi olandesi, da cui poi avrebbe potuto inondare di petrolio ancora di più la Cina, mentre invece così viene sottratta una buona parte della sua potenza distributiva, giusto?
Assolutamente sì. Ora sembra però, proprio notizia di, mi sembra ieri, che la situazione sia leggermente diversa, cioè Caracas potrebbe aver ripreso qualche terminal, non è chiaro, però comunque sì, come dici tu, questi impianti sono nei Caraibi olandesi, sono fondamentali sia per la raffinazione del greggio, sia per permettere appunto l'invio delle grosse navi petroliere verso l'Asia. Proprio in Asia ci sono i due maggiori acquirenti, o tra i maggiori acquirenti del greggio venezuelano, che sono sia la Cina che l'India, che sono nello stesso tempo anche i primi compratori del greggio iraniano, per cui ecco, sicuramente né Pechino né Nuova Delhi gradiranno se l'offerta di appunto petrolio dovesse diminuire ulteriormente, o se i suoi prezzi dovessero aumentare di nuovo, ecco.
Viene coinvolto in tutto questo giro un po' tutto il mondo, cioè appunto la Cina e l'India, che sono i maggiori compratori del Venezuela, ma anche appunto ci sono questi accordi tra russi e sauditi per togliere in parte almeno i livelli di petrolio venduti, i barili di petrolio venduti quotidianamente. Questo quali prospettive ha anche considerando il conflitto tra Iran e Arabia Saudita, che sta praticamente alla base del tracollo precedente del prezzo petrolifero, e che quindi ha dato la stura un po' alla lotta che è ancora in corso adesso, nonostante l'aumento del valore del petrolio?
Allora, è una domanda sicuramente molto molto difficile, perché non, abbiamo notizie certe, comunque certezze su quello che potrebbe accadere. Come hai detto tu prima, c'è stato questo primo meeting tra l'Arabia Saudita e Mosca riguardo questo possibile allentamento di quel patto del 2017, e quindi pare solamente che i due paesi potrebbero riprendere a produrre più petrolio. Non è detto, potrebbe, perché l'Arabia Saudita però d'altra parte ha subito detto che voleva impegnarsi per mitigare gli effetti del calo della produzione dell'Iran, però io non mi sento di immaginare che possano esserci grossi stravolgimenti, cioè se qualche aumento di produzione dovesse esserci, e pare dovrà, sarà probabilmente graduale e non ci saranno grosse differenze. Detto questo, come dici tu, c'è anche questa tensione Iran-Arabia, però ecco, effettivamente comincia ad essere difficile immaginare cosa potrebbe succedere. Sappiamo già che paesi ad esempio come l'India sono legati dagli ultimi anni ad esempio molto strettamente con l'Iran. Abbiamo visto che già negli scorsi giorni si stanno avvicinando parecchio all'Arabia Saudita, proprio perché spaventati da queste sanzioni verso l'Iran, da questo insomma clima un po' teso. Per cui quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni non è detto. Il 22 giugno dovrebbe esserci questo meeting tra l'OPEC e gli altri produttori, tra cui proprio Mosca, e lì forse si decideranno un po' più chiaramente quale sarà anche la sorte di questo famoso patto e che cosa potrà succedere. Ecco, io penso che da quella data forse si potrà avere un po' più chiaro il futuro, diciamo, anche di questo tema.
Potrebbe essere anche interessante il ruolo che potrà svolgere il nuovo Iraq di Muqtada al-Sadr, che vorrebbe riunificare un po' tutto il paese e quindi anche un po' tutto il petrolio del paese.
Sì, come dici tu, è un tema che veramente tocca praticamente qualsiasi paese. Tra l'altro l'Iraq è il secondo maggiore produttore nell'OPEC, l'Iran è il terzo se non mi sbaglio, per cui ecco, come dici anche tu, ci sono veramente grossi interessi in giro, grossi stravolgimenti. Onestamente non penso, però sicuramente qualche cambiamento cruciale potrebbe avvenire, ecco, considerando anche che gli Stati Uniti sono in una posizione un po' che non possono agire da soli, per cui avranno bisogno dell'appoggio di qualche potenza nell'OPEC, e credo sia l'Arabia Saudita l'alleato su cui punteranno.
Infatti anche tu chiudevi il tuo articolo dicendo che nonostante siano potenti, sia un gigante gli Stati Uniti, appoggiano su piedi d'argilla e hanno bisogno di appoggiarsi anche ad altri. Potrebbe aver scatenato un po' tutto questo la mossa di Trump per supportare maggiormente lo shale del Texas, come accenni tu nell'articolo.
Allora, questa è una situazione un po' anche questa, tra l'altro, doppia, perché da una parte sicuramente i produttori di shale godono di questo periodo di alto prezzo del greggio, però d'altra parte sappiamo che la produzione americana, nonostante questo boom fortissimo della produzione appunto degli idrocarburi non convenzionali, soprattutto nel Texas, dall'altra parte sappiamo però che gli americani non hanno abbastanza capacità per mettere tutto questo petrolio sul mercato, per cui hanno problemi ad esempio nella capienza degli oleodotti, e questo limita la loro capacità di compensare autonomamente eventuali o ulteriori cali della produzione sia dell'Iran che della Venezuela. E abbiamo già visto come negli scorsi giorni proprio l'Arabia Saudita sia intervenuta subito a mostrarsi alleata verso gli Stati Uniti, dicendo di volersi impegnare lei per mitigare gli effetti di questo calo. Però ecco, diventa difficile prevedere, ecco, questo sicuramente. Le variabili sono molte, cioè anche gli attori, come noti tu, sono veramente tanti, per cui immaginare le mosse di tutti non è, non è semplice.
Sì, e poi appunto ognuno con interessi in diretta collisione, esatto, con gli altri.
Certo, certo.
Va bene, c'è qualcos'altro da aggiungere relativamente all'argomento? Se no,
io onestamente vorrei ad esempio parlare dell'ultima novità di ieri. Maduro ha detto, sì, che ha ammesso che il suo governo non sta facendo le cose nel modo giusto, che è una, apparentemente potrebbe essere anche una piccola svolta, perché ha anche ammesso che c'è bisogno di rilanciare questa produzione petrolifera che è in crisi, e Maduro stesso ha detto che parlerà con l'OPEC, con la Cina, con Mosca per trovare dei modi per aumentare questa produzione, che si teme, come ho già detto, che possa scendere addirittura sotto il milione di barili al giorno. E anche qui appunto si vede come Maduro cerchi un po' anche questo dialogo con gli attori, che poi fondamentalmente sono sempre gli stessi, anche se sono tanti, cioè l'OPEC, Cina, Russia, sono sicuramente paesi che in questa fase proveranno a capitalizzare, cioè a proporsi come interlocutori fondamentali. Adesso vedremo anche questo nuovo fronte madurista venezuelano come si evolverà, come cercherà di sfruttare questa nuova eventuale alleanza con questo nuovo avvicinamento eventuale con gli altri paesi dell'OPEC, con la Cina, con la Russia, e appunto vedere cosa vorrà fare. Si parla già di si teorizza che ci possano essere nuovi investimenti nel settore petrolifero venezuelano. Onestamente non te lo so dire, cioè diventa difficile veramente immaginare tutto, però ecco, ci sono mosse, ci sono movimenti, ci sono avvicinamenti. Questo è l'unica cosa che per ora si può registrare. Per il resto credo che il vertice del 22 giugno chiarirà molto tutti questi dubbi.
Va bene, allora ti ringraziamo Marco Dell'Aguzzo, appunto lo spunto è tratto da un suo articolo di eastwest.eu, andatelo a vedere, ancora in linea, e alla prossima. Grazie.
A voi, grazie.
Salute, ciao.